globalizzazione e disuguaglianza di reddito di Branko Milanović. 18 novembre 2017. Prima parte. Pubblichiamo il capitolo 10 brevi riflessioni sul futuro della globalizzazione e della disuguaglianza di reddito dal libro Ingiustizia globale, migrazioni, disuguaglianze e il futuro della classe media del grande studioso di diseguaglianza sociale Branko Milanović, appena uscito per Louis University Press, che ringraziamo per la gentile concessione. 1. Quali forze modelleranno la disuguaglianza globale in questo secolo? Le due forze che modelleranno la disuguaglianza globale sono la convergenza economica e le onde di Kuznets. Le prospettive verso la convergenza, o il fenomeno che vedrà l'Asia raggiungere il passo economico dell'Occidente, sembrano solide. Se anche la crescita della Cina dovesse avere un andamento con alti e bassi, gli elevati tassi di crescita economica di almeno alcuni dei paesi popolosi dell'Asia come l'India, l'Indonesia, il Bangladesh, la Thailandia e il Vietnam proseguiranno il loro corso, è improbabile che rallenteranno tutti insieme. Fino a cavallo del XXI secolo, la crescita cinese è stata la maggiore responsabile della riduzione della povertà e della disuguaglianza globale, ma in futuro altri paesi asiatici potrebbero svolgere quel ruolo e aumenteranno di conseguenza le possibilità che il processo continui. Le uova non saranno tutte in un solo paniere. Il potere economico mondiale si sposterà molto di più verso l'Asia. In una brillante ricerca condotta per diversi anni Danny Qua ha registrato questo spostamento graduale. Negli anni 80 il centro di gravità della produzione mondiale si trovava in mezzo all'Atlantico tra l'Europa e il Nord America. Nei suoi calcoli più recenti Qua situa il centro in mezzo all'Iran e osserva che negli ultimi 35 anni ha continuato a spostarsi verso est. Danny Qua, commento personale. Nel 2050 Qua si aspetta che possa trovarsi tra l'India e la Cina, che avranno così preso i ruoli precedentemente svolti dall'Europa e dal Nord America. Qua 2011. Il processo che vede i redditi in molti paesi asiatici riprendere quelli delle nazioni dell'Europa occidentale e dell'America del Nord ridurrà anche la disuguaglianza globale. Tuttavia, in questo caso, il ruolo della Cina diviene ambiguo. Sebbene il paese abbia esercitato una grande forza verso una riduzione della disuguaglianza globale nei passati quattro decenni, di fatto la sola forza circa fino al 2000, perché è stato il solo paese a influenzare l'ascesa e il calo della disuguaglianza globale, nel futuro prossimo la sua rapida crescita comincerà ad accrescere la disuguaglianza globale. All'inizio tale effetto sarà contenuto, ma potrebbe poi diventare più ampio a seconda di che cosa succede in Africa e se aumenti il divario tra la Cina e i paesi poveri popolosi. Quindi, affinché la disuguaglianza globale cali, il mondo ha bisogno di crescita rapida in altri luoghi a parte la Cina. Sembra un fenomeno più probabile in Asia, è dubbio che possa avvenire in Africa. Anche il ruolo delle onde di Kuznets non è semplice. Se anche dovessero comportarsi bene, vale a dire se la disuguaglianza di reddito cominciasse a muoversi lungo i segmenti di flessione delle curve di Kuznets, prima in Cina e in seguito negli Stati Uniti e nel resto del mondo ricco, potrebbe comunque volerci un decennio per ridurre le disuguaglianze nazionali fino a stabilizzarsi e avere un impatto a livello globale. Per giunta, non possiamo sapere con certezza se la Cina e gli Stati Uniti si trovino davvero al vertice rispettivamente della prima e della seconda onda di Kuznets. In Cina, le principali forze di compensazione, ossia quelle che possono mantenere elevata la disuguaglianza, sono l'aumentata quota di reddito proveniente da capitali privati, la corruzione e i divari di reddito da regione a regione. Negli Stati Uniti tali forze sono rappresentate dalla pesante concentrazione dei capitali nelle mani dei ricchi, dall'unificazione di elevati redditi da capitale e da lavoro negli stessi individui, il nuovo capitalismo, e dal potere politico dei ricchi. La disuguaglianza di reddito e i problemi politici rimarranno strettamente collegati. Non possiamo aspettarci che una disuguaglianza elevata o persino crescente alteri in modo fondamentale il sistema politico americano, se non spingendolo anche in misura maggiore verso la plutocrazia, ma una disuguaglianza elevata può finire per minare il sistema politico cinese e trasformare il dominio del Partito Comunista in un regime più nazionalistico o autocratico o spingerlo verso la democrazia. Entrambi i cambiamenti politici sarebbero probabilmente accompagnati da un enorme disordine economico e da un calo del tasso di crescita. 2. Che cosa accadrà alle classi medie dei paesi ricchi? I lavoratori dei paesi ricchi sono schiacciati tra gli individui che guadagnano di più nei loro paesi, che continueranno a ricavare denaro dalla globalizzazione, e i lavoratori dei paesi emergenti, più appetibili perché più economici. Il grande schiacciamento della classe media, di cui ho parlato nei capitoli 1 e 2, trainato dalle forze dell'automazione e della globalizzazione, non è terminato. Questo schiacciamento a sua volta scinderà ulteriormente le società occidentali in due gruppi, una classe molto di successo e molto ricca in cima, e un gruppo molto più ampio di individui i cui lavori prevedano servizi alla classe ricca in occupazioni nelle quali il lavoro umano non può essere sostituito da robot. L'istruzione potrebbe non avere molta influenza, perché molte società ricche sono già vicine al limite più elevato di scolarizzazione, misurata in numero di anni, e forse anche in termini della qualità della stessa. Per giunta, molti individui impiegati in lavori di servizio sono già troppo qualificati per le mansioni che svolgono. Potremmo dover adattare il nostro pensiero a una situazione nella quale la differenza di competenze e capacità tra la classe ricca e i lavoratori nel settore dei servizi è contenuta. Il caso e il contesto familiare svolgeranno un ruolo molto maggiore di prima. Un individuo potrebbe diventare banchiere di Wall Street invece che istruttore di yoga semplicemente perché una sera imbocca la strada giusta e incontra la persona giusta. Già tra il 10% più ricco per salario non possiamo individuare differenze nelle caratteristiche osservabili, istruzione, esperienza, che spieghino perché i salari tra il più ricco 1% e il restante 9% differiscano di un fattore di 10 o anche di più. Piketty 2014, Cap. 9. La ridotta importanza dell'istruzione come explanans dei salari potrebbe investire la scala salariale con il progressivo livellamento dei risultati scolastici. Ironicamente, potrebbe aver avuto ragione Tinbergen nel sostenere che il premio di istruzione smetterebbe quasi di esistere in una società nella quale tutti sono colti, ma questo non porrebbe fine a grandi differenze di salario. Oltre al puro caso, le dotazioni di ricchezza delle famiglie e, forse anche più importante, le amicizie giuste conteranno di più. Negli Stati Uniti l'effetto della ricchezza di famiglia e delle reti giuste è molto evidente nelle occupazioni in cui vengono accumulati molto potere e denaro. Le dinastie di politici sono più comuni oggi di quanto non fossero 50 anni fa. A individui i cui genitori sono stati attori cinematografici o registi è quasi assicurata una carriera nella stessa industria. Lo stesso vale per il settore finanziario. I figli di politici, di attori o di operatori di borsa sono i più qualificati per svolgere questi lavori nella prossima generazione, di sicuro no. Ma il successo precedente in queste occupazioni produce altro successo, compreso quello per i propri rampolli. Conoscere chi prende decisioni sulle assunzioni lavorative è cruciale, e tali conoscenze sono agevolate dal contesto familiare e dalle amicizie. Il nuovo capitalismo, nel quale la contraddizione tra lavoro e capitale sarà risolta all'apice in un modo peculiare, dal momento che gli individui ricchi saranno sia quelli che guadagnano salari più elevati sia i capitalisti più ricchi, sarà più disuguale. Il successo dipenderà dal caso di nascere bene e di avere fortuna nella vita, più di quanto non fosse nel secolo scorso, secolo di grandi sconvolgimenti politici e sociali. Il nuovo capitalismo assomiglierà a un grande casinò, con una importante eccezione: a chi ha vinto qualche mano, spesso perché nato nella famiglia giusta, saranno date molte più probabilità di continuare a vincere. Chi qualche mano l'ha persa vedrà assottigliarsi sempre di più le probabilità successive di vincere. Un bambino che ha la fortuna di essere nato dai genitori giusti, ricchi e colti, beneficerà di un notevole coinvolgimento della famiglia e di investimenti per la sua istruzione. A partire dall'obiettivo ultimo che i genitori stabiliscono per proprio figlio, ottenere un buon lavoro ben pagato. Perché ciò avvenga, dovrà frequentare l'università migliore. Per frequentare l'università migliore, dovrà frequentare il liceo migliore. Per accedere al liceo migliore, dovrà frequentare la scuola elementare migliore. Per accedere alla scuola elementare migliore, dovrà frequentare la scuola materna migliore. Pertanto il percorso di un bambino è già determinato dall'età di 5 anni, purché i genitori abbiano abbastanza conoscenze, lungimiranza e soprattutto denaro. Pochissimi genitori poveri o meno istruiti hanno le risorse o le conoscenze per fare queste scelte così presto. Se il bambino si rende conto più avanti nel corso della vita di che cosa ha bisogno per avere successo, il percorso gli o le sarà molto più arduo. D'altro canto, un figlio di genitori ricchi è lanciato in un percorso verso il successo sin dall'inizio e può deviare da esso soltanto se non sia interessato o se mostri seri problemi di apprendimento o comportamentali. È arduo immaginare che un sistema con un'elevata disuguaglianza possa essere politicamente stabile, ma forse la disuguaglianza calerà e il problema dell'instabilità andrà a scomparire. Quello che accadrà in futuro dipende da 1. La natura del progresso tecnologico, che potrebbe evolversi a favore dei poveri, come nella sostituzione di persone in alcune occupazioni che adesso sono pagate molto bene, ad esempio i professori, con lavoratori pagati meno, e 2. La capacità dei perdenti in questo sistema di organizzarsi politicamente. Se i perdenti rimangono disorganizzati e soggetti a falsa coscienza, non cambierà molto. Se si organizzano e individuano difensori politici in grado di far breccia nel loro risentimento e ottenere i loro voti, allora potrebbe succedere che i paesi ricchi mettano in atto politiche che li faranno avviare nel segmento di flessione della seconda onda di Kuznets. Come? 3. Come si può ridurre la disuguaglianza in ricchi welfare state? Il secolo breve secolo è l'unico periodo prolungato nella storia nel quale i redditi medi in ascesa sono stati accompagnati da una decrescita della disuguaglianza di reddito. Questo è avvenuto non solo nei paesi ricchi, ma anche in molti stati in via di sviluppo e in tutti i paesi comunisti. La seconda curva di Kuznets dovrà ripetere il comportamento della prima se la disuguaglianza torna a calare, ma è incerto se questo secondo calo si realizzerà per gli stessi meccanismi che hanno ridotto la disuguaglianza nel XX secolo: tassazione e trasferimenti sociali più elevati, iperinflazione, nazionalizzazione delle proprietà e guerre. Perché no? La globalizzazione rende molto difficile la tassazione più elevata del fattore che contribuisce maggiormente alla disuguaglianza, vale a dire il reddito da capitale, è molto improbabile, senza un'azione del tutto concertata da parte di quasi tutti i paesi, che oggi non sembra neanche lontanamente possibile. Per semplificare, è difficile tassare i capitali perché sono così mobili, e i paesi che beneficiano di questa mobilità non hanno alcuno stimolo ad aiutare quelli che ci rimettono. I paradisi fiscali non esistono solo in microstati, ma in grandi paesi come gli Stati Uniti e il Regno Unito. Si pensi, ad esempio, alla recente riluttanza degli Stati Uniti a indagare ed estradare cittadini cinesi accusati di appropriazione indebita dal proprio governo. Si crede che negli Stati Uniti e in Canada si nascondano 66 su 100 degli individui più ricercati accusati di reati di natura economica dal governo cinese. O al grande entusiasmo dei broker londinesi nell'accettare il denaro russo a prescindere dalla sua origine. Persino il lavoro a reddito elevato sta diventando più difficile da tassare perché può facilmente spostarsi da un paese all'altro. Non vi sono ragioni ovvie per le quali un dirigente possa non essere in grado di lavorare a Singapore o a Hong Kong invece che a Londra o New York. L'iperinflazione e la statalizzazione non godono più del favore come mezzi per depredare i creditori e i grandi proprietari. Non verranno più statalizzate proprietà fondiarie. L'equilibrio di potere si è spostato dalla parte dei capitalisti, con i proprietari di beni e i creditori a detenere il potere politico. Infine, si spera che si eviteranno grandi guerre, anche se nessuna persona ragionevole può purtroppo escludere questa possibilità. Un approccio molto più promettente per il XXI secolo è quello costituito da interventi operati prima delle tasse e dei trasferimenti. Tra questi vi sono una riduzione della disuguaglianza delle dotazioni, in particolar modo la disuguaglianza della proprietà dei beni patrimoniali e dell'istruzione. Se le dotazioni, ricchezza e competenze private divengono meno disuguali, e presumendo che i tassi di rendimento sulla ricchezza non siano marcatamente diversi tra grandi e piccole fortune, i redditi di mercato, ossia redditi prima delle imposte e dei trasferimenti sociali, sarebbero distribuiti in modo molto più uguale di come non siano oggi. Se la disuguaglianza di reddito di mercato potesse essere tenuta sotto controllo e nel corso del tempo contenuta, la ridistribuzione pubblica attraverso trasferimenti e imposte potrebbe divenire molto meno importante. Una minor enfasi sulla ridistribuzione soddisferebbe chi crede che tasse elevate abbiano effetti negativi sulla crescita e chi è a favore di uno Stato piccolo, oltre a chi crede che una minore disuguaglianza di reddito disponibile sia molto utile di per sé o chi la sostiene perché promuove l'uguaglianza di opportunità e perché è positiva per la crescita economica. Eliminerà anche uno degli aspetti più perniciosi delle eredità trasmesse dalla famiglia di cui ho discusso nella sezione precedente. Come si può ottenere tale riequilibrio delle dotazioni? Anche qui, come in passato, il ruolo dei governi è cruciale, sebbene in questo caso non operino sui redditi attuali, tassandoli e ridistribuendoli, quanto piuttosto, più sul lungo periodo, verso un riequilibrio delle proprietà di capitali e dell'istruzione. Le politiche che opererebbero in favore di questo riequilibrio comprendono 1. Imposte di successione più elevate, come chiede Piketty, che non permetterebbero ai genitori di trasferire nutriti beni patrimoniali ai propri figli. 2. Politiche per imposte sul reddito delle società, che stimolerebbero le aziende a distribuire quote ai lavoratori, spostandosi verso un sistema di capitalismo a responsabilità dei lavoratori. E 3. Politiche fiscali e amministrative che permetterebbero ai poveri e alle classi medie di possedere e mantenere beni finanziari. A questa proposta si adatta anche la richiesta di De Soto 1989 di una maggiore proprietà dei beni insieme alla legalizzazione di quelli che i poveri già possiedono, come le proprietà che in molti paesi si possiedono senza un titolo legale e che quindi non possono essere utilizzate come garanzie per i prestiti. Ma queste politiche non basterebbero. L'elevata instabilità dei rendimenti da capitale e il bisogno di moltissime informazioni per prendere decisioni di investimento sagge, in aggiunta al problema del rischio di lavorare per un'azienda unito al rischio di possedere azioni della stessa, rende molto difficile attuare un capitalismo degli individui. Per ridurre la disuguaglianza delle dotazioni devono unirsi una proprietà più diffusa del capitale e una distribuzione più uguale dell'istruzione. E per questo intendo non solo la garanzia che tutti abbiano lo stesso numero di anni di scolarizzazione, ma lo stesso accesso significativo all'istruzione. Per andare in questa direzione è necessaria una nuova enfasi sull'istruzione finanziata dallo Stato. Vado a spiegare perché. Se l'obiettivo è semplicemente quello di rendere il numero di anni di istruzione uguale per tutti, potremmo concludere che 4 anni ad Harvard e 4 anni in una piccola università statale abbiano lo stesso valore, e l'obiettivo si raggiungerebbe con facilità. Ma se l'accesso ad Harvard rimane, per tutte le ragioni pratiche, limitato ai figli dei ricchi e i rendimenti di 4 anni di istruzione ad Harvard superano varie volte quelli di 4 anni di istruzione in una università statale, non cambierà nulla di sostanziale. Ci sarebbe un'uguaglianza apparente, ma non sostanziale, delle dotazioni dell'istruzione. Per raggiungere un'uguaglianza sostanziale dobbiamo riequilibrare l'accesso alle scuole che producono i migliori rendimenti dall'istruzione e fratto o riequilibrare i rendimenti tra le diverse scuole. In un'economia di mercato è impossibile farlo per decreto, dal momento che nessuno può ordinare alle aziende di offrire salari uguali a individui che hanno studiato in scuole diverse, a prescindere dalla qualità delle scuole stesse. L'unico modo sensato che rimane per riequilibrare le dotazioni dell'istruzione è quello di rendere l'accesso alle scuole migliori più o meno uguale a prescindere dal reddito dei genitori e, aspetto anche più importante, di riequilibrare la qualità dell'istruzione tra le varie scuole. Questo può essere conseguito soltanto con investimenti statali e sostegni finanziari. In un sistema incentrato sul riequilibrio delle dotazioni, lo Stato svolge un ruolo estremamente importante, ma tale ruolo è piuttosto diverso da quello svolto durante il Great Leveling, nel quale ha lavorato per espandere l'accesso all'istruzione e su meccanismi di ridistribuzione di reddito consistenti in assicurazioni, ad esempio la previdenza sociale negli Stati Uniti, e assistenza, ad esempio i buoni acquisto per generi alimentari negli Stati Uniti. Nel corso della seconda onda di Kuznets dovrebbe agire maggiormente sulle dotazioni e meno sulle imposte e sui trasferimenti. Pur essendo possibili da un punto di vista teorico, e pur avendo esempi di paesi che le hanno adottate, questo non significa che tali politiche verranno messe in atto. I welfare state europei, e in misura minore quello degli Stati Uniti, sono stati gestiti per quasi un secolo su premesse del tutto differenti, e cambiarli adesso non sarà semplice. Il vento contrario antiuguaglianza della globalizzazione renderà tutto ciò ancora più arduo, come la discontinuità nei rendimenti da lavoro che spesso si accompagna alla globalizzazione. Su questo torneremo fra poco. Segue seconda parte.